Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore.
Lode e gloria a te, lode e gloria a te, luce del mattino, lode e gloria a te, lode e gloria a te, lode e gloria a te, luce del mattino, lode e gloria a te.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La prima lettura che abbiamo ascoltato è un cavallo di battaglia della fraternità. I più antichi si ricorderanno che il primo ritiro che abbiamo fatto a Lozio fu proprio su oltre, questa parola che poi è diventata un po' il mantra della fraternità, oltre, Ahab Adbar. Andare oltre, c'è stato anche c'è il giornalino della fraternità chiamato Oltre, ed è proprio l'invito per ciascuno di noi. Questo brano più volte torno a commentarlo perché è fondamentale, come in un concerto della Nannini devi sentire nell'anima, e così anche per altri concerti sono quelle canzoni che fanno parte della colonna sonora della nostra vita. E così questo brano fa parte della colonna spirituale della nostra vita. Però stasera non lo commenterò come al solito, prenderò soltanto uno spunto. Lo spunto è proprio quello di Mosè. Mosè vive questa esperienza a 80 anni. La vita di Mosè è in 3 step, 40, 80, 120. A 120 lui termina la sua missione, non si dice che muore. Sono 2 persone, lui ed Elia, che non muoiono. E lui sale sul Monte Nebo e scompare. I primi 40 anni di Mosè li trascorre nella reggia del Faraone, sapete la la figlia del faraone lo trova sulle sponde del Nilo, lo adotta, quindi lui studia nella migliore università del mondo e lui ha tutti gli agi della reggia del faraone. Però cosa succede? Succede che Mosè è un tipo molto impulsivo, molto. Sono fatto così, praticamente vedendo l'ingiustizia di un egiziano nei confronti di un ebreo, lo ammazza. Lo ammazza e quindi ha paura che la cosa venga risaputa e lui fugge, fugge dalla reggia e fugge, va nel deserto e quindi inizia il secondo step, i suoi secondi 40 anni. Nel deserto incontra Zippora, questa etiope, è una specie di Naomi Campbell, diciamo, e si sposa con questa Zippora, ha due figli, e tra l'altro cambia anche religione, perché Jetro, il suocero, era sacerdote di Madian, era sacerdote di un'altra religione, non è che adesso questo sincretismo c'è solo adesso, e anche allora, quindi cambia religione e diventa un pastore, quindi è un uomo ferito e diremmo oggi contuso, confuso e deluso, e quindi si è un po' ha lasciato il passato, gli agi e vive facendo il pastore. Però, ecco, un giorno decide di andare oltre il deserto. Lui per 40 anni ha fatto sempre le stesse cose. Ricordiamoci che facendo le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati, perché a volte veramente noi facendo le stesse cose poi vogliamo che la nostra vita cambi. No, la vita non cambierà, 2 più 2 farà sempre 4. Quindi lui decide di andare oltre il deserto, a Ab Admibar, oltre il deserto e c'ha questa esperienza di Dio. C'ha questa esperienza di Dio, il roveto che brucia senza consumarsi, lui che comincia a farsi di nuovo delle domande, lui che si sposta per vedere meglio e quindi ha un'esperienza di Dio, di un Dio che lui non conosce, perché lui è cresciuto nella religione egiziana. E quindi Dio Sole, le varie divinità egiziane. Poi entra nella famiglia di Jetro, sacerdote di Madian, quindi non so se ha aderito o meno a questa religione, e lui ha questa esperienza del Dio di Israele, Dio che parla a lui, Dio che parla a lui. E qui dobbiamo farci seriamente a volte liberarci da tutte le paure, perché Dio parla, abbiamo detto, parla al nostro cuore. E anche stasera ci ha detto, ascoltate la voce di Dio. Dio parla, quindi lo chiama Mosè, e gli dice, guarda, io ho sentito e ho ascoltato il grido degli ebrei che vengono perseguitati, che vengono trattati male, dice proprio chiaramente: ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e farlo uscire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Quindi armiamoci e partite. Cioè, in pratica, io ho udito, sono sceso a liberarlo, però stai dicendo, vai tu a parlare al faraone. Immaginate che, tra l'altro, essendo una persona che ha avuto queste delusioni e lui cominciò a tartagliare, non parlava bene, non parlava bene. Immaginate una persona in questa maniera andare a parlare con Trump, andare a parlare con Putin e così. E il faraone era la più grande autorità di quel tempo. Però questo è l'agire di Dio. E molte volte noi lo sentiamo nei social, nei vari TG, quelli del regime, quelli oltre il regime. Dicono sempre alla fine dove è Dio e perché Dio permette queste cose. Perché allora qui c'è da chiedersi che Dio proprio chiama proprio te, anziché dire dov'è Dio. E Dio in questa maniera, in questo momento, ti sta chiamando. Sei tu che devi operare, sei tu che devi andare, sei tu che devi fare qualche cosa. Ovvio, dinanzi ai grandi problemi, del pianeta, non è che noi possiamo fare tanto, e invece possiamo fare tantissimo, perché proprio a partire dalla nostra casa, a partire dal nostro ufficio, a partire da. È proprio lì che operando, e come diceva San Serafino da Saroff, chi ottiene la pace per se stesso la estende per chilometri e chilometri. Quel sano egoismo, diremmo, di stare bene, di essere felici, in questa maniera la felicità passa attraverso. E quindi. Chiama, poi nella spiegazione del testo vediamo quante volte Mosè prenderà delle giustificazioni per non andare, ma Dio è irremovibile. Quando Dio chiama una persona, come dice la lettera ai Romani, i carismi sono per sempre, non sono che poi tu non li eserciti più. E boh, l'hai messo nel cassetto, è un carisma, un talento, una chiamata è per sempre. Poi magari può cambiare, si evolve, si evolve. Quindi vediamo che Mosè nel suo secondo ha 80 anni. Qui chi c'era 80 anni? C'è Antonia che ne ha 100, ma a parte Antonia, beh, Luigi, tu ottantina ce l'hai? Siamo lì. Ecco, caro Luigi Gallina, sposato con Rosa Mennuni, papà di Laura Gallina e dell'altra, come si chiama? Alessandra? Vedi che memoria. Tu ormai dici, boh, ormai ha giù fatta la parte mia. Le figlie me le sono sistemato, i generi me li sono sistemati tutti e due. La nipotina Matilde, vi siete sprecati, una nipotina sola, me la gestisco. Boh, che facciamo adesso? Andiamocene al mare a mostrare le chiappe chiare. E no, caro Luigi! E no, cara Rosa! A 80 anni il Signore ti può chiamare! Il Signore ti chiama a fare un'altra missione. Il Signore ti chiama ad essere un liberatore. Il Signore ti chiama ad essere un portatore. Ma cosa posso fare io? Ormai, ecco, poco fa mi dicevano, ma tu adesso te ne vai in pensione, sa pensione, che faccio? Mi ritiro in buon ordine. Non si va in pensione, si lavora sino alla fine. Sino a 100 anni, vedete quanto bene fa Antonia con sua figlia, i suoi nipoti o altro. Ecco allora qual è il messaggio di stasera. Caro lei, caro Mario, pure tu, dice me ne vado un po' in pensione. Niente pensione, non ce n'è. Cioè, vai a lavorà, direbbe la nostra cara Antonietta. Ecco allora, questo lavoro è chiamata. E sono irrevocabili i carismi, è la parola giusta. Ecco allora, siamo chiamati a lavorare per il Signore fino a quando abbiamo un respiro e soprattutto essere testimoni, perché poi la seconda lettura che adesso aggancio alla prima, Paolo ricorda di come i nostri padri furono nel deserto, però, chiaro, chiaro, ci dice, non voglio che ignorate che furono tutti battezzati, però la maggior parte di loro non fu gradita a Dio, perciò furono sterminati nel deserto. Queste cose avvennero come un esempio per noi. Marina, apri gli occhi. Non è la preghiera del cuore. E questo come esempio per noi, quindi questo esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non mormorate, perché chi mormora cade vittima dello sterminatore. Attention, please. E cos'è desiderarono cose cattive? Cosa sono queste cose cattive che i nostri padri hanno desiderato? Allora, hanno desiderato da mangiare e allora il Signore gli ha dato la manna. E la manna, attenzione, non è come lo stesso pane di ogni giorno, è la stessa amichetta che ti mangi o il filone. La manna aveva un sapore diverso giorno dopo giorno, ci dice il libro della Sapienza. Quindi volevano da mangiare ed ecco la manna. E poi dice, ma sempre sta manna, vorremmo un po' di carne ed ecco che arrivano le quaglie. E vorremmo l'acqua fresca, no? Sacco che ci portiamo appresso. Boom, dalla roccia viene acqua fresca. Quindi tutto quello che loro hanno desiderato lo hanno avuto. E come mai questo, cos'è queste cose cattive che hanno desiderato? Le cose cattive che hanno desiderato sono due. E questo venne per esempio per noi, perché anche noi non desideriamo queste cose cattive. La prima cosa cattiva è quella di tornare indietro. Non si può tornare indietro. Torniamo indietro, torniamo, insomma, qui che facciamo in questo deserto? Torniamocene a casa, torniamocene in Egitto. Non si può tornare indietro. Com'era bello l'ozio, com'erano belle le messe di guarigione, com'era bello quando eravamo nel pieno del successo, quando eravamo sul carro dei vincitori e tutti ci venivano appresso, com'era bello! È vero, è vero! Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro. Ringraziamo il Signore per tutte le cose belle che Lui ha fatto nella nostra vita. Ringraziamo il Signore perché siamo stati testimoni. Qualcuno mi diceva, ma prima c'erano sti eventi, c'era Tardif, c'era Betancourt, c'erano tutti questi grandi. Adesso, questi grandi carismatici, sono rimasto solo io, un po' acciaccato. Ma dove sono? Non ci sono più tutti questi eventi. Quindi, non si può tornare indietro, possiamo farne memoria, questo sì, fare memoria, ringraziare il Signore per tutte le cose belle di cui siamo stati testimoni. Fate questo in memoria di me, fare memoria perché queste cose possono ritornare, ma non ritornano alla stessa maniera. Alla stessa maniera non ritornano, ritornano, ecco, l'esperienza di guarigione, l'esperienza di liberazione, l'esperienza bella di Dio nella nostra vita. Quindi tornare indietro è la seconda cosa ancora peggio, è ritornare ad essere schiavi. E lo sentiamo a volte dire, non so se ci sono ancora vivi questi vecchi, si stava bene quando si stava peggio, e quando si stava. E in pratica loro dicono stavamo bene quando eravamo lì a mangiare i porri, le cipolle, erano schiavi. E la cosa che desideravano essere schiavi, perché la libertà è difficile da gestire, la libertà è difficile da vivere. A volte dare, ecco, essere schiavi per noi cosa significa? Visto che dice chiaramente questo è un esempio per noi, è quello di dare la responsabilità della nostra vita a qualcun altro, dare la responsabilità della nostra vita ad una persona, ad un'istituzione, ad una cosa. Invece quello è, abbiamo invocato lo Spirito, ci ha detto che lo Spirito viene dato a tutti, la parola degli atti presa da Gioele, significa proprio questo, è vivere nella libertà. E dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, dove c'è libertà c'è lo Spirito del Signore, dirà Paolo. Ecco allora l'altro desiderio cattivo che addirittura porta alla morte, quello di dare la responsabilità della propria vita ad un altro. E difatti Gesù cosa ha detto? Non chiamate nessuno padre. Non chiamate nessuno padre significa non dare, perché il padre era quello che aveva la responsabilità sulla tua vita, era quello che poteva fare di tutto della tua vita. Non dare la responsabilità della tua vita a nessuno, ma vivi la tua vita giorno per giorno inventando il tuo cammino. E allora, ecco, ci fermiamo con questo primo step e c'è un canto, Eccomi, Signore. Signore, vogliamo farti questo canto, perché tutti noi, a volte ci lamentiamo che le cose non vanno come andavano prima, come era bello quando c'erano questo, come era bello quando c'era questo, oppure ci lamentiamo, ecco, caro Luigi, vai a lavorare stasera con questo canto, dovresti dire, Eccomi, Signore. Eccomi, prendi me, serviti di me. Magari possiamo aprire un gruppo lì a Silvi Marina, meglio che niente, verremo a fare una lezione a Silvi Marina, anche questo va bene. Signore, eccomi. Signore, vogliamo farti questo canto perché stasera vogliamo rimetterci in gioco. Vogliamo rimetterci in gioco, vogliamo andare oltre, anche noi vogliamo andare oltre. La solita minestra, chi ministra minestra, oltre la solita minestra vogliamo andare, vogliamo spingerci oltre il deserto e avere una nuova esperienza di te. E con questa nuova esperienza di te, ascoltare quello che tu vuoi farci fare nella nostra vita. E allora, eccomi, Signore.
Grazie. momento tuo sarò, a me tu mi vuoi, dove tu mi vuoi. Questa vita io voglio donarla, e dar gloria al tuo nome, gloria a te, come tu mi vuoi, sarò, come tu mi vuoi, se mi viene il tuo cuore paura, sempre io sarò, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi.
E continuando la seconda parte di questa omelia, catechesi, e lo prendiamo proprio dal Salmo. È un Salmo di guarigione. È un salmo molto bello, il salmo 102-103, dove Davide, che ha scritto questo canto, è un canto, poi lo canteremo dopo al termine, proprio per la preghiera di guarigione, perché proprio questo canto, benedici il Signore, anima mia, parla bene del Signore. E nell'Antico Testamento il colpevole di tutto era Dio, un po' così anche oggi. E l'inizio della lode di Davide sposta l'attenzione dal problema a colui che può risolvere il problema. Mentre nella religione Dio è visto come colui che punisce, colui che manda fulmini o altro, e qui la grande intuizione di Davide dice: no, non è così. E Dio, ecco qui, elenca sei motivi per lodare il Signore. Tutti noi siamo ormai pratici del grazie Gesù. Il grazie Gesù non stiamo a dire i motivi, ma i motivi sono dentro di noi. E Davide ne elenca sei motivi, e il primo motivo è: egli perdona tutte le tue colpe. Ancora oggi ci sono persone che non ci perdonano. Ancora oggi ci sono persone che non si perdonano. Ancora oggi ci sono istituzioni, che anche la Chiesa, di peccati che non vengono perdonati. Ecco, qui Davide dice: no, no, egli perdona tutte le tue colpe. E perdona tutte le tue colpe significa, poi Paolo lo dirà nelle sue lettere, Dio ti perdona nello stesso momento in cui tu stai peccando. Dio ti perdona sempre e comunque, perché il peccato è una diminuzione di vita. E quando un vostro figlio sta male, non è che lo picchiate. Se il vostro figlio o una persona che voi amate sta male, cercate di stargli più vicino, dargli più attenzione. Questo è Dio, dice. Egli perdona tutte le tue colpe. E poi aggiunge: guarisce tutte le tue malattie. E già ricordate che siamo nell'Antico Testamento, siamo proprio nel tempo di Davide, dove il Signore era quello che mandava la peste, era quello che mandava le malattie, la lebbra era considerata una malattia mandata da Dio. Qui Davide, proprio a questa bellissima, guarisce tutte le tue malattie, tutte, non ce n'è qualcuna sì, qualcuna no, qualcuna... mi piace ricordare Ezechia, che in quei giorni Ezechia si ammalò gravemente. Il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli parlò. Dice il Signore, dispone a tuo riguardo delle cose della tua casa, perché morirai e non guarirai. Quante volte si riceve questa sentenza? Il medico dice a 3 mesi di vita. E il problema è che noi ci crediamo e poi succede veramente. Si ricevono le sentenze di morte. Non guarirai, morirai, dice il profeta è proprio persona più autorevole in questo campo. E Ezechia si voltò verso la parete e pregò il Signore. Signore, ricordati di tutto quello che ho fatto in passato con te e che ti ho amato con cuore sincero. Ezechia pianse molto. E poi il Signore dirà: ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Attenzione, le lacrime e pianse molto significa tirar fuori quello che tutti noi siamo pratici di preghiera del cuore. Mi è capitato che durante la preghiera del cuore gli occhi lacrimano da soli, ma voi manco sapete che cos'è a volte, la maggior parte delle volte non si sa, è questa lacrimazione. In pratica sono tutte quelle emozioni che noi abbiamo trattenuto, quei dolori che abbiamo trattenuto, quelle cose negative che abbiamo trattenuto che ci rimuovono dentro. Ecco, pianse molto, ho visto le tue lacrime. Allora qui ancora una volta l'invito a lasciarsi andare, l'invito a espettorare, l'invito a vivere. E le nostre emozioni anche negative, tirandole fuori. E quindi dice: ho ascoltato la tua preghiera, aggiungerò 15 anni. Poi sappiamo che doveva mettere l'impiastro di fichi, c'è sempre una componente umana. Quindi Dio è onnipotente, nel senso, guarisce tutte le tue malattie, anche quelle mortali, non esistono per il Signore. Passa dal raffreddore a una malattia, perché ogni malattia è una diminuzione di energia, di forza, un'infiammazione, cioè un qualche cosa che nel nostro corpo l'equilibrio è saltato. E allora Dio interviene portando la sua energia, la sua forza, la sua presenza. È quello che chiederemo anche noi stasera, visto che c'è la parola guarisce tutte le tue malattie e siamo qui proprio per guarirle. Salva dalla fossa la tua vita, dice ancora il Salmo. Salva dalla fossa la tua vita e la fossa di per sé è la morte. Però la morte, come la intendiamo dal punto di vista evangelico, è il momento più bello dove noi ci incontreremo faccia a faccia con il Signore. Quindi la fossa di cui si parla sono le varie fosse che incontriamo durante la nostra vita, quelle cadute, quelle trappole. Ecco, lui salva dalla fossa, mi circonda di bontà e tenerezza, mi colma di beni nel corso degli anni. Il Signore ti colma di tutto quello di cui hai bisogno. Ovvio, come dice, cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà messo davanti. Però ecco, cercare il regno significa vivere nello spirito e la sua giustizia, non quella del mondo, ma quella di Dio, dare agli altri quello di cui ha bisogno, anche se non se lo meritano. Teniamolo presente, perché a volte noi vediamo la seconda parte, tutto ti sarà messo davanti, però c'è un prima, quindi vivere nello spirito e vivere come Dio, dare agli altri al di là di ogni merito e tutto verrà a te, ti circonda e ti colma di beni e di tenerezza. E poi la cosa più bella è mi fa giovane come un'aquila in volo, ci fa giovani nel senso che il Signore ci invita a volare. Smettiamola di razzolare in questi pollai. Non siamo galline, pio pio, anche se poi il Signore dirà come una gallina ne chioccia ha voluto, Maria Luisa, devi volare come un'aquila in volo, ti fa giovane, quindi i vecchi non esistono. Il Signore ci fa volare e ci fa innalzare, e questo è il messaggio che il Signore ci fa. E poi continua, andiamo al Vangelo. Il Vangelo dove il Signore viene interrogato su alcune cose sanguinarie che ha fatto Pilato. Pilato alle persone che è andata al tempio per portare fare diciamo l'ex voto, i doni votivi, e c'era stata una sommossa e Pilato era un tipo sbrigativo, li ammazzava come se niente fosse. Quindi interrogano Gesù, cioè, queste persone sono andate all'Alessio e li hanno ammazzate. Vedi che bella fortuna. Dice, com'è possibile? Ma allora il Signore non li ha protetti, il Signore cosa ha fatto? E Gesù, anziché rispondere, dice, se non vi convertite, perirete anche voi. E parla, dice, e allora quell'incidente sul lavoro, dove la torre di Silo è caduta, e 18 operai sono morti. Allora quelli che erano peccatori, com'è successo? E di nuovo dice, se non vi convertite, perirete tutti. È l'invito alla conversione. Siamo in Quaresima, dove l'invito alla conversione è pressante. Conversione che significa? Conversione, sono due i modi, quello è modo ebraico, shub, che è tornare indietro. Ma sappiamo che tornare indietro può essere una tentazione. Tornare indietro significa: dobbiamo rifare l'esperienza di Dio. Ecco, tornare a Dio. Perché molte volte noi abbiamo avuto un'intuizione, abbiamo avuto una bella esperienza, abbiamo avuto. E poi ci siamo intruppati in qualche gruppo, nella fraternità, e abbiamo messo un mucchio di sovrastrutture che hanno appesantito la nostra vita. Conversione in questo caso significa togliere tutte queste cose superflue e fare di nuovo un'esperienza di Dio. E un po' come ha fatto Elia. Elia era il più grande dei profeti, e dopo che ha avuto un successo enorme, uccidendo anche 450 sacerdoti di Baal, e va in depressione perché Jezabele gliel'ha giurato e lo vuole far morire. E lui cosa fa? Torna all'Oreb a fare un'esperienza di Dio. Forse anche noi abbiamo bisogno di rifare un'esperienza di Dio per togliere tutte queste sovrastrutture che si sono appiccicate addosso, tornare alla genuinità. Questo è shub, la conversione. Gesù dirà più esplicitamente: conversione metanoia e cambiamento di mentalità. E questo è un cammino che dura tutta la vita. Perché se ci fate caso, la religione è sempre lì in agguato. Si è sempre fatto così, è sempre in agguato. Metanoia, cambiamento di mentalità, è riuscire a pensare come pensa Dio. Proviamo nelle varie situazioni della nostra vita, ma Gesù cosa farebbe al mio posto in questa situazione? E vedrete che avete delle giustificazioni umane oppure divine. E quindi questa è la conversione. E poi c'è Gesù fa l'esempio di questo fico che fa solo foglie ma non fa frutti. E questo racconto viene fatto da Matteo, da Marco e da Luca. Matteo e Marco parlano del fico e Gesù lo vede, lo maledice e si secca addirittura sino alle radici. Luca invece non parla di questa secchezza del fico, Luca invece, c'è questa voce fuori campo del contadino che dice: senti, zappiamo intorno e mettiamo del concime e vediamo se porta frutto. E allora, cara Franca, Francuzza, che fai quei pasticcini buonissimi, lode al Signore. Allora, come puoi zappare nella tua vita e mettere concime? Perché questo è per noi. Maria Luisa, oltre che volare, come puoi zappare nella tua vita? Zappare nella vita di tuo figlio, Davide si chiama, mi pare, vedi? Dodilivanilo. E dei tuoi nipoti, come puoi zappare e come puoi mettere concime? Zappare significa muovere la terra. Quindi alle persone che vogliamo bene, noi dobbiamo smuoverle, significa pungolarle. Pungola tuo marito, pungalo perché in modo che possa smuoversi e possa smuovere la propria vita. Quindi questo è il primo, smuovere. E poi mettere il concime. Il concime chimico è una cosa di questi tempi. Il concime sono gli escrementi, quindi bisogna tirar fuori le cose negative dalla nostra vita, le cose che abbiamo in cantina, le cose che abbiamo rimosso anche. Ci sono degli eventi della nostra vita che noi abbiamo rimosso, ci sono degli eventi che li abbiamo messi da parte, che li abbiamo chiusi e va bene, stanno lì. E questo è il concime. E il concime è aiutare gli altri anche a tirar fuori. Si è parlato di lacrime, si è parlato di lacrime, si è parlato di tirar fuori. Ecco, zappare e mettere il concime e vediamo se porterà frutto, se no lo taglierai. E i frutti che dobbiamo portare non sono prodotti. Il prodotto può essere questa Lezio. Questa Lezio è un prodotto. Ci siamo preparati, abbiamo affittato il teatro. E la signora fa la diretta, e le ragazze e i ragazzi cantano, e insomma è un prodotto e deve portare frutto. E uscendo di qui, perché poi ci rivedremo sabato domenica prossima, c'è di nuovo stessa spiaggia, stesso mare, ma non tornate se non avete frutti, perché sbagliare è umano. Boh, sono venuto, sono sbagliato. E perseverare è diabolico. E i frutti devono essere amore. Uscendo da qui, noi dobbiamo avere dentro di noi, a partire da me, se no io mi licenzio, ecco come dice Luigi, va in pensione, me ne vado in pensione, e deve esserci 9 frutti: amore, gioia, pace, pazienza, bontà, fedeltà, mitezza, e benevolenza e dominio di sé. Sono fatto così! No, sono fatto così, niente. Ecco, se non c'è magari un frutticello, allora va bene. Se no, facciamo solo frutti e zacchete! Dio ci taglia. Amen. Adesso c'è l'offertorio. Dopo l'offertorio faremo la preghiera di guarigione, visto che Dio guarisce tutte le nostre malattie. Non c'è una malattia che non può guarire. E quindi chiederemo la guarigione per noi e per anche chi è a casa, tipo Anna e Pasquale che stanno male.